Buongiorno, buon pomeriggio, anzi, buon pomeriggio, bentornati sul nostro pianeta famiglia. È un pianeta che esploriamo da alcuni mesi, da tanti mesi siamo insieme, grazie per questa pazienza. E oggi esploriamo un territorio molto, molto insidioso, perché proveremo a parlare dell'aborto, di quello che sono le verità e sono anche quelle che sono le bugie che tanti di noi, in realtà anche noi contrari, anche noi pro-life, rischiamo di aver masticato, rischiamo di averci un pochino creduto. E per fare questo attraversamento, che è un attraversamento molto impegnativo, con noi, lo vedete, abbiamo Jacopo Coghe, vicepresidente di Provvita e Famiglia, portavoce di Provvita e Famiglia, nonché, si può dire, carissimo amico, colonna portante anche del mio impegno Provvita e Profamiglia. E siccome questo è un territorio insidioso, ho pensato di poterlo percorrere insieme a lui. Tra l'altro vi annuncio e vi preannuncio che magari alcune volte queste esplorazioni nel pianeta famiglia le farete e saremo guidati da Jacopo, che come uomo e padre, condottiero e il primo avventuriero coraggioso nel mondo, come diceva un famosissimo letterato. Benvenuto Jacopo, benvenuto con noi.
Grazie Maria Rachele, buon pomeriggio a tutti gli amici a casa, a tutte le famiglie, a tutte le mamme e papà, a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Come ha detto Rachele, oggi l'idea è quella di cercare un po' di approfondire il tema dell'aborto. Magari voi amici che siete a casa già siete tutti assolutamente convinti e straconvinti in ragione della vostra fede, in ragione dei vostri valori, della vostra contrarietà all'aborto. Ma forse per i tempi che stiamo vivendo, questo nuovo millennio, è necessario ribadire e cercare di approfondire quali sono le nostre ragioni, che sono basate non solo sulla nostra fede, quindi basate su quello in cui noi crediamo, nella nostra religione, nel nostro essere cristiani, nel nostro essere cattolici, ma sono basate proprio su dei dati scientifici, dei dati anche legali, su quello che oramai oggi nel 2024 non possiamo forse più negare, ossia per spoilerarvi il finale, non possiamo più negare che quello nel grembo materno è un essere umano, compiuto, formato, sin dal concepimento. Quindi, diciamo, io proporrei anche per passare questa oretta insieme a voi di partire anche un po' da dei fatti di cronaca recente, di quello che è accaduto. Ovviamente io e Maria Rachele lavoriamo in Provvita, quindi come non potervi raccontare un po' tutto quello che è successo nell'ultimo periodo, nelle ultime settimane, negli ultimi mesi alla nostra associazione. Forse avrete letto sui giornali, avrete visto in televisione, avrete sentito per radio che durante il corteo, la manifestazione del 25 novembre, giornata dedicata alla violenza contro le donne, una parte del corteo ha attaccato la sede, ha attaccato proprio fisicamente la nostra sede in Roma, in Viale Manzoni di Provvita e Famiglia. Senza che vi, diciamo, raccontiamo tutto, entriamo nel dettaglio, sono stati gridati cori contro di noi, contro la nostra attività. C'era un cordone della polizia davanti alla nostra sede che è stato veramente attaccato, fatto mettere da parte. C'è stato un lancio d'oggetti, hanno vandalizzato con scritte insulti della peggior specie sulla nostra sede e hanno rotto una vetrina, hanno rotto il vetro di una vetrina e hanno lanciato all'interno della nostra sede un ordigno esplosivo con l'intento di dar fuoco al nostro ufficio. Perché vi racconto di questo? Per farvi capire quali sono i termini del dibattito ai quali siamo arrivati oggi. Cioè, se magari non tutti voi conoscete qual è l'attività di Provvita e Famiglia, ma noi come associazione, come Onlus, ci occupiamo di difendere la vita dal suo concepimento alla morte naturale, di difendere la libertà educativa dei genitori e di promuovere la famiglia all'interno della società. Facciamo tutto questo attraverso campagne di comunicazione, attività di pressione politica, corsi di formazione, incontri, podcast, convegni, un corso annuale di approfondimento di temi bioetici. Questa è la nostra attività.
Puntate su Radio Buon Consiglio.
Puntate su Radio Buon Consiglio, anche grazie per questo spazio e per questa ospitalità che ci viene data per poter parlare anche di questi temi. Però questa in sintesi è la nostra attività. Noi non siamo persone e la nostra attività non consiste nel cercare di, diciamo, andare a, o cercare di levare diritti a qualcuno. Ecco, per essere chiari. Il nostro obiettivo è semplicemente di dare più diritti a qualcuno, che è quell'esserino nel grembo materno. Quindi questo è un po' il quadro della situazione. 2020, fine 2023, inizio 2024, un'associazione che si occupa di tema vita e aborto viene attaccata con l'intento di mandare a fuoco la sede, semplicemente perché ribadisce che quell'esserino nel grembo materno è già un essere umano ed ha al quale devono essere riconosciuti determinati diritti.
Se
Quindi
posso,
questo,
Jacopo,
prego.
interessantissimo il fatto, e non proprio casuale, il fatto che questo assalto è molto violento, perché Jacopo ora non ha voluto entrare nei particolari, però c'è un coro che a me, molto, tra l'altro molto cantabile, che a me è entrato nell'orecchio, che era: i provita si chiudono con il fuoco, ma con i provita dentro, se no è troppo poco. Questo mentre cercavano di sfondare la sede per tirare l'ordigno. L'ordigno è entrato ed è stato inesploso, perché si vede dalle telecamere interne che mentre questo aggeggio volava è caduto il, come si chiama, la
La miccia,
miccia infuocata, e quindi per
l'innesco.
fortuna non è esploso. Tra l'altro, per fortuna, perché noi dentro avevamo già i trio, perché pochi, i trio sono dei passeggini con le culle e l'ovetto, che noi poco dopo avremmo regalato e abbiamo regalato con il dono alla vita, che è questo progetto che noi facciamo, con cui regaliamo a delle mamme che in difficoltà hanno accolto la vita, o in maniera generosa, magari arrivano mamme che sono al quarto, quinto figlio, hanno accolto la vita nonostante tutto la cultura ti dice che sei sola. Allora questo, noi facciamo questo dono per aiutarle, per togliere sicuramente una spesa che è ingente, ma anche per dire: coraggio, non sei sola. Perché la nascita di tuo figlio è una bellissima notizia per te sicuramente, ma anche per noi. Alle volte accogliere la vita nelle difficoltà è impegnativo, però è sicuramente un percorso che poi porta una bellezza straripante. Io dico sempre: la maternità è come salire sulla cima di un monte, la maternità, la paternità, con tutte le difficoltà del caso. Magari certe volte ci si perde, si sbaglia il sentiero, certe volte si cade. E io soffro le vertigini, alle volte ci si è esposti, però quando si arriva in alto non puoi non perderti nella meraviglia, no? Del creato che hai di fronte, e questo non ti puoi perdere negli occhi di tuo figlio, che magari ti ha fatto perdere la pazienza, magari ti ha fatto correre, magari ti ha reso la vita certe volte un pochino più impegnativa, però poi guardi questa creatura, questo piccolo uomo, piccola donna, ed è meraviglioso. Allora, questo è molto importante, perché questo è accaduto proprio durante la manifestazione contro la violenza sulle donne. Perché c'è stato un momento in cui ci hanno fatto credere, a noi credulone donne, prima ci hanno allontanato dagli uomini, prima hanno indicato gli uomini come nostri nemici e non come alleati per attraversare, per esplorare questo pianeta famiglia, alleati per affrontare anche le difficoltà della vita. Prima ci hanno allontanato dagli uomini, poi una volta che ci hanno resi deboli senza di loro, ci hanno fatto credere che la nostra emancipazione dovesse coincidere con la lotta alla vita e alla famiglia. Se voi notate, ogni volta che si parla di emancipazione della donna, si parla di libertà dagli uomini, libertà dal matrimonio, libertà dalla vita, che viene vista sempre, vengono sempre raccontati questi figli come inciampo, come fatica, come perdita di soldi, no? E non viene raccontata tutta l'altra parte della maternità e della paternità, che è pazzesca, e che noi facciamo con il nostro lavoro. Viene sempre raccontato quello che facciamo, no? A favore della vita, ma viene sempre raccontato contro l'aborto. Noi facciamo questo impegno a raccontare e testimoniare che accogliere la vita si vince sempre. Però questo può essere fatto se andiamo a falsificare alcuni miti che sono stati raccontati intorno all'aborto e che hanno fatto credere a noi donne che veramente la nostra liberazione doveva passare per questa guerra a vita e famiglia, che invece è, spoiler al finale, come ha spoilerato Jacopo, un grandissimo inganno. E non è la nostra liberazione, ma è la nostra prigione. Questa prigione di dover pensare che la nostra realizzazione personale debba per forza coincidere con la realizzazione professionale. Quindi per oggi noi donne possiamo perdere la vita, possiamo impegnarci, possiamo sacrificarci solo per raggiungere chissà quale obiettivo. Ma quando questo lo facciamo o desideriamo farlo per amore, la donna ama in questa maniera pazzesca che è tessere relazione e fare spazio, ci hanno raccontato che è perdente. Invece è proprio lì che troviamo una piena soddisfazione, una piena realizzazione, che non vuol dire che solo la realizzazione possa essere trovata lì, perché io sono una donna che lavora, però la realizzazione, la soddisfazione e la pienezza che incontro nel matrimonio e nell'essere madre, dire questa cosa oggi è controcorrente, è una realizzazione che il lavoro, che pure mi piace, che pure mi dà soddisfazione, non mi darà mai. E questo io lo voglio dire e vogliamo dirlo. Perché ci hanno ingannato? Perché è difficile dire questo? Perché ci hanno ingannato con una serie di bugie sull'aborto. La prima l'ha svelata Jacopo, che è questa del fatto che nel 2023, che ci sono le ecografie e ci sono degli strumenti diagnostici che sicuramente non c'erano nel 78, nel 2023 dire che quello che c'è nella pancia delle mamme è un grumo di cellule è veramente
Una follia.
anacronistico. Cioè, si può dire che è un grumo di cellule quanto si può dire che io sono un grumo di cellule, ben organizzato o male organizzato, a seconda di come il giudizio nei miei confronti. O Jacopo è un grumo di cellule, ben organizzato o male organizzato, a seconda del giudizio. Allora, questa è la prima grande bugia.
Esatto. Se mi permetti, dopo, diciamo, questa tua meravigliosa introduzione, io quello che vorrei fare oggi in questa chiacchierata, nel tempo che abbiamo, è cercare un po' di fare un piccolo percorso sul tema dell'aborto. Ovviamente non pretendiamo di essere esaustivi con questa nostra puntata di oggi, però vorrei toccare un po' di temi per dare una panoramica generale di quella che è la situazione oggi sulla comunicazione, sui dati sull'aborto, su quello che noi conosciamo. Partendo da un tema secondo me fondamentale oggi. Oggi sembra che la comunicazione sia tutto. Se tu non comunichi non esisti. Se non sei su un social network, probabilmente qualcuno potrebbe pensare che tu veramente non esisti. È come dire, vivi in un regno di mezzo tra la realtà e il virtuale, quindi non si sa se la tua persona possa veramente esistere. Quindi l'importanza della comunicazione è fondamentale e proprio attraverso la comunicazione hanno provato e tentano tutt'oggi di ingannarci e di darci delle comunicazioni false o quantomeno ingannevoli sull'aborto. Noi spesso parliamo dell'esistenza di una neolingua, ossia una lingua coniata ad arte perché sappiamo che attraverso, se cambiamo le parole, poi molto probabilmente riusciremo nella testa delle persone a cambiare il significato. Vado dritto al punto, vi faccio un esempio. Se noi invece di parlare di aborto parliamo di interruzione volontaria di gravidanza, diamo alle persone un'idea differente di quello che è l'aborto. Diamo un'idea completamente più edulcorata. Come vi faccio un altro esempio, sempre della neolingua, come quando parliamo di eutanasia. Eutanasia viene dal greco, viene dolce morte, vuol dire. Ecco, se noi parliamo alle persone e diamo a queste persone queste nuove parole, questo nuovo linguaggio, ovviamente stiamo cercando di ridefinire quell'atto dandogli una accezione molto meno negativa di quello che è realmente. Quindi sull'aborto, Rachele, se vuoi aggiungere qualcosa a te, interrompimi tranquillamente, parliamo insieme, non devo
Subito,
fare
figurati,
la
divertentissimo per
lezione.
interrompere una persona, non vedo l'ora. No, che aborto viene proprio anche solo dall'etimologia, no? Abortus deriva da aboriri, che vuol dire perire, con il, ora non voglio fare, no? La latinista, no? Però qualcosa del liceo classico lo posso tirare fuori. Ab, via da oriri, che è nascere, no? Che è il contrario di nascere, quindi è morire. E l'altra cosa che voglio sottolineare, anche interruzione volontaria di gravidanza, secondo me è una parola della neolingua violenta, perché nessuna donna vuole abortire. Nessuna donna desidera abortire come desidera, diceva una femminista americana bellissima, no? Nessuna donna desidera abortire come desidera un gelato o una Porsche. ma una donna desidera abortire come desidera strapparsi un braccio un animale preso in trappola. Cioè la donna abortisce quando pensa di non poter fare altrimenti. La donna abortisce quando pensa che portare avanti quella gravidanza significherebbe la fine della sua vita. La donna abortisce quando pensa che è l'unica soluzione per essere felice. Allora, questo è perché io dico sempre: l'aborto non è mai volontario, ma è un aborto indotto. Indotto da cosa? Spoiler anche qui: indotto da una cultura che ti dice che di fronte a una gravidanza inaspettata, di fronte a una gravidanza difficile, di fronte alle paure che una gravidanza inaspettata provoca, che sono paure anche vere, tra l'altro, certe volte, no? Di fronte alle difficoltà, oggi lo Stato che ti dice: guarda, se vuoi abortire, io ti do una mano. Se non vuoi abortire, hai voluto la bicicletta e mo' pedali, no? Vieni abbandonato. Allora le donne non sono mai libere di fronte a questa scelta, perché se una donna fosse libera, ciascuna donna, siccome noi per quanto si può dire che quello è un gruppo di cellule, tutte le donne lo sappiamo, no? Che dentro la pancia c'è un figlio, che quando sei incinta c'è una gravidanza e che se stai fermo nasce un figlio, altrimenti l'aborto non avrebbe neanche senso, no? Allora, dire aborto volontario, secondo me, è una grande violenza verso quelle donne che vengono abbandonate e poi vengono anche lasciate anche dopo. Una cosa che io voglio far notare di tutto l'ambaradam abortista: si parla di aborto solo del momento dell'aborto, ma non si parla del prima, cioè di tutte quelle possibilità che si dovrebbero offrire alla donna per superare le difficoltà, e non si parla neanche del dopo.
Posto.
Anzi, viene negato sia il dolore del dopo, sia tutte quelle che sono le conseguenze psicologiche e fisiche che comporta l'aborto. Allora, questo fa capire che non è niente a favore della donna, no? Cioè, se tu ti prendi solo, ti assicuri solo che la donna abortisca, e anzi ti innervosisci quando c'è un'associazione che vuole proporre alla donna l'altra possibilità, e quindi questo fa capire quanto è ideologico, no? Questo bisogno che la donna abortisca, perché poi racconteremo anche perché, ma non ti prendi cura della donna prima e non ti prendi cura della donna dopo. Per questo per esempio noi con Pro Vita e Famiglia c'è una campagna aperta, una petizione, fatta di interventi in televisione, fatta di affissioni del diritto delle donne di non abortire, perché oggi c'è questa follia per cui sembrerebbe che aborto, scegliere di abortire o scegliere di portare alla gravidanza quasi si equivalessero come scelta, anzi l'aborto è quasi preferibile, è più cool che accogliere la vita. Allora, questo è di una violenza di...
Secondo me dopo affrontiamo questo tema del diritto, sulla questione di che cos'è il diritto e se veramente esiste un diritto ad abortire, perché anche su questo ci hanno fatto una testa tanta e sfatiamo anche questo mito
Però questa
sul
cosa
diritto.
dell'aborto volontario, no? L'interruzione volontaria di gravidanza, no, è un'interruzione indotta di gravidanza, e le donne sono pochissimo le matte che abortiscono perché gli piace, oppure sono persone, si può dire, cioè sono persone che stanno facendo sacrifici, eccetera, no? Ci sono, ogni tanto le ascoltiamo queste follie che viene raccontato di quell'influencer che diceva: voglio rimanere incinta per poter abortire. Ma le donne, nella verità, no?
Ah,
Nella
lì parliamo
quotidianità
di casi limite di persone, potremmo dire quasi con qualche problema
patologico oppure qualche
patologico.
problema spirituale, poi uno decide, e a seconda del tema, no? A seconda di chi è. Però
Comunque, ti fermo.
l'aborto
Vai.
volontario è una neolingua nella neolingua, perché l'interruzione è indotta.
Esatto. Quindi abbiamo detto significato di aborto, interruzione volontaria di gravidanza. Parliamo di un altro termine che spesso viene usato, che è aborto terapeutico.
Mamma mia.
Perché questo termine e anche utilizzare questo tipo di terminologia è una follia? Perché per terapia si intende quel tipo di processo che ti aiuta a guarire da una malattia, ok? Tradotto in maniera molto volgare. L'aborto, quindi questo vorrebbe presupporre che se l'aborto è terapeutico, vorrebbe dire che quella gravidanza è una patologia per la mamma. Quindi il portare un bambino nel grembo materno sarebbe considerato come una malattia e uccidere quel bambino risolverebbe la malattia della mamma. Ma non è così, perché nessun aborto può essere mai terapeutico, perché non esiste che il bambino è una malattia in se stesso. Una vita non è mai una malattia. Per quanto poi ci possano essere problemi sociali, economici, ma uccidere quella vita nel grembo materno non è la soluzione a tutti i problemi. Anzi, come accennava Ragale prima, crea molti problemi, soprattutto psicologici, nella fase post-abortiva. Quindi abbiamo IVG, aborto, aborto terapeutico. Parliamo anche dei vari termini, secondo me, che vengono utilizzati per identificare quella vita all'interno del grembo materno. Come posso dire, per cercare di sminuire, discreditare, di non far capire come quella all'interno del grembo materno sia veramente una vita umana, spesso vengono utilizzati dei termini scientifici e dei termini medici a seconda dello stadio di avanzamento della gravidanza, che lo si chiami embrione, che lo si chiami feto, che lo si chiami zigote. Quello è sempre un bambino nel grembo materno. Quindi non dobbiamo farci ingannare dai termini medici scientifici per non riconoscere che quella all'interno del grembo materno è una vita umana.
Ma anche banalmente, Jacopo, perché siamo stati una morula, un blastocisto, uno zigote, un embrione, un feto, un neonato, un infante, un bambino, un adolescente, cioè quelli sono
Esatto.
semplicemente dei
Sono fasi
termini
dello sviluppo della vita umana.
per raccontare lo sviluppo dell'essere umano. Oddio, che meraviglia! E quindi io
Ecco
poi mi
qui.
sciolgo, e per cui non c'è bisogno, no? Allora, quando si parla di embrione, è allo sviluppo dell'essere umano fino a una certa settimana, di feto è l'embrione di un... Cioè, però è sempre essere umano, perché è quella la questione, no? È sempre uno di noi. E
Esatto.
tra l'altro faccio un passetto indietro sul fatto dell'aborto terapeutico, perché fa vedere quanto è ingiusta la 194, perché voi dovete sapere, la 194, che è la legge che norma l'aborto in Italia, e dice che tu, se il bambino non ha nessuna patologia, tu puoi decidere di abortirlo fino al 90° giorno. Se poco poco il bambino, per esempio, ha la sindrome di Down, allora puoi andare anche avanti. Cioè che oltre il 90° giorno, quindi oltre il terzo mese, dodicesima, tredicesima settimana, i bambini sono intoccabili, a meno che non hanno una sindrome, no?
Ma
Quanto è
scusa, qui
abilista questa legge?
apriamo un file, come si dice in gergo, un file enorme, perché la vera domanda qual è? Secondo la legge, quando quel grumo di cellule diventa un bambino nel grembo materno? Allora, se
Quando
tu lo
arriva la
vuoi,
fatina?
quando arriva la fatina che dice no, quella è vita e tu non lo puoi più toccare? Perché secondo la legge, come hai detto benissimo te, tu puoi abortire fino alla dodicesima settimana, ok? Dopo la dodicesima settimana,
L'Italia però, ascolta
in
Jacopo,
Italia,
anche questo chiarisce.
appunto in Italia puoi abortire fino alla dodicesima. Dopo la dodicesima puoi abortire se quel feto, come dicono loro, utilizziamo i termini loro anche un po', puoi abortire successivamente. Quindi la vera domanda è: quando all'interno del grembo materno quel grumo di cellule, come dicono loro, può essere considerato una vita umana? Perché in Italia puoi abortire la dodicesima settimana, negli Stati Uniti, nello stato di New York, stanno approvando l'aborto fino al nono mese, in altri stati puoi abortire fino al quarto mese. Questo che vuol dire? Che la scienza non ha definito quando quella diventa vita, quando quel grumo di cellule diventa vita, perché o lo è sempre sin dall'inizio o non lo è mai, o diventa, come c'era un video meraviglioso su internet, o diventa vita nel momento in cui passa attraverso il canale del parto, allora sì che si può considerare vita. E tra l'altro, scusate, quelli che non passano attraverso il canale del parto e nascono attraverso un cesareo e quindi un taglio, un intervento chirurgico,
Lo
nel
andrò a
momento in
dire a
cui
mia
il medico
sorella, che non è.
decide che è ora di fare il cesareo, allora quella diventa vita? In questo è racchiusa tutta la contraddizione della mentalità abortista.
Sono delle condizioni arbitrarie, evidentemente, perché tra l'altro la scienza dice che, no? Dicono sempre la scienza, la scienza, la scienza. La scienza dice che su 5.500 biologi intervistati, 9 su 10, un po' più di 9 su 10, riconoscono che al momento del concepimento, cioè proprio quando l'ovulo fa spazio e fa entrare lo spermatozoo, c'è cioè un lampo di luce. Questa cosa è pazzesca, no? Grazie alle nuove tecnologie si è potuto scoprire che quando, voi sapete, no? Cioè, quelle battute che vengono dette, quando ti senti stanco, sappi che sei il primo spermatozoo, sei stato il più veloce. Allora, tutti questi spermatozoi arrivano, fanno questo percorso particolare, arrivano all'ovulo. L'ovulo riconosce uno spermatozoo, si innamora e fa spazio, fa entrare. Non è che lo spermatozoo arriva con cattiveria, no? Lo spermatozoo bussa e poi a qualcuno l'ovulo riconosce e lo fa entrare. E nel momento in cui si uniscono c'è un lampo di luce, è pazzesco, c'è una cosa che a me ha lasciato commossa. E 9 biologi su 10 riconoscono che quello è in quell'istante, in quel momento, che nasce l'essere umano, no? Che nasce un nuovo essere umano perché nasce con un DNA unico, irripetibile, diverso da quello della mamma e del papà, tanto che poi inizia un dialogo, no? Tra questo essere umano piccolissimo, questo figliolino piccolo piccolo che neanche si può vedere, e la mamma che gli dice: "Oh, mi raccomando, anche se non riconosci tutto il patrimonio genetico, un pezzo è dei papà, di quella persona con cui hai fatto l'amore, quindi non, anzi, non mi far fuori, anzi aiutami a farmi trovare uno spazio dove io possa crescere". E attraverso questo dialogo che avviene tra la mamma e questo figlioletto, ci sta questo percorso, questa prima avventura pazzesca che abbiamo fatto noi da piccolissimissimi fino all'utero, dove ci accoccoliamo e veniamo poi lì nutriti e impariamo e veniamo nutriti dal cordone ombelicale, dalla placenta e da tutto quello che trovi, no? Allora, questo grumo di cellule non esiste mai, oppure esiste sempre, ripeto, fino a oggi organizzato, perché subito i biologi riconoscono questo, però non viene raccontato questo. Là viene raccontato che vengono fatte delle scelte arbitrarie. Allora viene raccontato che il grumo di cellula diventa vita solo dopo la nascita, come succede in America, invece Spagna è la 14ª settimana, e invece quando è in grado di sentire dolore, e tra l'altro non ti raccontano che è in grado di sentire dolore già da subito, già dalla sesta, settima settimana, oppure quando batte il cuore e non ti viene detto che batte il cuore prestissimo, quando spesso la donna ancora non si è accorta di essere incinta, no? E invece ormai è un'evidenza scientifica, no? Il momento in cui inizia la vita dell'essere umano, in qualunque libro di embriologia lo racconta, è proprio il momento del concepimento, no? E
Permettimi
perché
una
lì c'è un
battuta.
essere vivente che appartiene alla specie umana, non c'è un carciofo che poi diventa quella bacchetta magica.
Esatto, permettimi una battuta che usiamo spesso anche quando facciamo le conferenze. Cioè, nel 2024 si trova un batterio su Marte e si grida c'è vita su Marte, ma quel grumo di cellule all'interno del grembo materno non è considerato vita. Tra l'altro, vorrei leggervi una dichiarazione del dottor Nicola Surigo, il presidente della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia, che ha affermato questo: fare abortire una donna è un lavoro che non piace a nessuno. Molti miei colleghi dopo un po' non ce la fanno più. Si tratta pur sempre di interrompere una vita. E questo pesa. È un dolore traumatico per le pazienti che lo richiedono, ma è un problema anche per i medici. Ne ho conosciuti molti inseguiti dal rimorso. Questo semplicemente, ve l'ho letto, per dimostrarvi che anche i medici abortisti, quindi coloro che praticano aborti, riconoscono che all'interno del grembo materno, in quelle settimane permesse, quel tempo permesso dalla legge 194 per effettuare gli aborti, riconoscono che quella è una vita, che quello è un essere umano. Non solo, una domanda che poniamo anche sempre noi quando abbiamo un dibattito di fronte con gli abortisti è chiederci perché il 70% dei medici ginecologi è obiettore di coscienza, perché nel praticare aborti, soprattutto nel servizio pubblico, i medici vengono pagati, perché molto spesso è un intervento chirurgico per gli aborti chirurgici e quindi dovrebbero guadagnare di più, e chi non lo farebbe? Ma se il 70% di questi medici sono obiettori, è un dato importante e rilevante, perché un medico ha studiato 6 anni per diventare medico, più 4 anni di specializzazione per diventare ginecologo, e in quei 4 anni di specializzazione di ginecologia, viva Dio, ha studiato che quello è un essere umano, ha studiato tutti gli stadi della sua formazione, ha studiato come fare l'ecografia, ha studiato come eventualmente curare alcune patologie nel grembo materno. E quindi nel riconoscere quella vita umana non se la sente anche da medico deontologicamente di affrontare e di terminare, mettere fine a quella vita umana. Quindi abbiamo riassunto un po' di alcune parole sulla neolingua, alcuni dati sul perché quello è un essere umano, lo dice la scienza, lo dice, no? Oggi si parla tanto di scienza, negli ultimi anni si è parlato di scienza come se la scienza fosse diventata una nuova religione, però ha corrente alternata, solamente quando ci fa piacere. Allora saper capire veramente la vera scienza cosa dice sull'essere umano, cosa dice sulla gravidanza. Scusa, ho visto che volevi parlare.
No, voglio aggiungere a questa cosa degli obiettori, voglio fare un pochino l'avvocato, no, faccio l'avvocato e basta, e voglio aggiungere una cosa, nel senso che tante volte, intanto un dato, che diminuiscono i cristiani e i cattolici, ahimè, ma aumentano gli obiettori, quindi è evidente che l'obiezione non è collegata, per ovvi motivi, per dati numerici, non è collegata alla religione, ma è collegata a questa certezza che diceva Jacopo, che i ginecologi sanno e che quello è un bambino, cioè noi abbiamo avuto la possibilità, insomma, è successo che noi ci siamo interfacciati e confrontati con Silvio Viale, che è uno dei maggiori abortisti in Italia, e che quantomeno una persona con cui ho avuto difficoltà io a interfacciarmi. Ma quantomeno lui dice, perché lui dice una cosa che è terribile, dice: io frullo i bambini, cioè è innegabile che con l'aborto tu uccidi e frulli, perché poi quando sono molto piccoli così succede, bambini. E non lo dice l'Aruglio di Pro Vita e Famiglia, non lo dice Coghe, di Pro Vita e Famiglia, ma lo dice un medico abortista che dice che secondo lui ci dovrebbero fare anche delle cose terribili. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato che dico è: ma allora è vero se ci sono così tanti obiettori di coscienza che oggi le donne viene impedito in Italia di abortire? Faccio la domanda e mi rispondo da sola. No, questo è chiaro anche per tutti i dibattiti. Noi vogliamo provare a darvi anche qualche aiuto per sostenere il dibattito dell'aborto a casa, perché noi ragazzi. E c'è necessità di fare una controcultura perché noi siamo stati immersi, siamo immersi da un bombardamento a favore della morte, per cui raccontare la vita è necessario farlo su un ascensore, è necessario farlo a tavola magari con il proprio nipote o il proprio figlio o il proprio marito, è necessario farlo prendendosi un caffè al bar, cioè è importantissimo ed è fondamentale questo impegno, no? Che chiediamo a tutte le persone di provare a raccontare, a fare la propria parte, perché solo insieme si riesce, insieme si può.
Su questo punto, secondo me, è fondamentale. Diciamo, spero che ci siano anche diverse famiglie che ci stanno ascoltando a casa. Credo che sia importante anche formare i nostri figli su questo. Ovviamente sapendo riconoscere quando è il momento più adatto per parlarne con loro, perché ogni bambino poi ha la sua sensibilità, ha il suo modo di percepire anche i discorsi su alcuni temi, però è importante che in famiglia se ne parli. È importante che i genitori oggi arginino questa cultura della morte che c'è all'interno della società, all'interno delle scuole, con i professori, e siano in grado di fornire ai propri figli le risposte corrette alle domande che vengono poste, a quegli interrogativi che vengono posti ai loro bambini. Quindi è bello e sarebbe importante poter trovare dei momenti di discussione in famiglia, a tavola, su un divano, dopo cena, dopo un pasto, una domenica pomeriggio, per poter affrontare in serenità questi temi con i propri bambini, senza assolutamente terrorizzarli, però cercare di spiegare che cos'è la vita, dove nasce la vita, come nasce la vita, perché oggi c'è una cultura della morte, da dove deriva questa cultura della morte, e dargli soprattutto dei dati scientifici, tecnici, culturali per poter rispondere agli attacchi che poi subiranno, perché io e Rachele abbiamo passato anche un periodo insieme a scuola, cioè, ed era un attacco continuo sulla nostra fede, sui nostri valori, su quello che credevamo. E noi avevamo bisogno di essere armati, tra virgolette, diciamo armati culturalmente, per poter rispondere a tutta questa attacco che ricevevamo. Quindi è
Melma.
importante, ma come? Melma.
Melma.
Melman. Tutta questa melma
Potere. Allora.
che ci arrivava. Quindi, genitori, non abbiate paura. Parlatene con i vostri figli.
Con un discorso.
Contatto con intelligenza, anche, soprattutto con intelligenza. E magari negli anni svelando e aprendo magari ad argomenti sempre più complicati, o sempre più tecnici, o sempre più scientifici, o sempre più etici. Parlate anche dal punto di vista religioso, perché noi sì, siamo credenti, va bene la religione, va bene che per noi c'è un comandamento che dice non uccidere, ma nessuno ci vieta di utilizzare la nostra ragione. Come diceva Benedetto XVI, la fede e la ragione vanno di pari passo, si alimentano una con l'altra. Sembra che però oggi abbiamo lasciato un po' da parte la nostra ragione. Riprendiamo questa ragione, approfondiamo i nostri temi e sappiamole difendere con veramente anche una certa finezza di ragionamento questi valori, perché è importante. Non fermiamoci solamente al dogma religioso, ma andiamo oltre.
E anche con orgoglio,
Esatto.
orgogliosamente, no? Sapendo che stiamo custodendo, non stiamo facendo la battaglia a niente, la guerra a niente, siamo soldati non per attaccare nessuno, ma per custodire quello che di più prezioso abbiamo, no? Delle nostre spalle. Intanto questi bambini, quelli che non hanno voce, ma anche le mamme, anche le donne che vengono ingannate dall'aborto, perché se nella prima parte di questa trasmissione abbiamo parlato, no? Del concepito è difficilissimo, no? Abbiamo voluto raccontare e abbiamo voluto parlare per più tempo del concepito che è il fantasmizzato ultimamente, no? Perché è quello che mette in crisi l'aborto, certamente. Perché un conto è dire che c'è un grumo di cellule, perché viene raccontato che è un grumo di cellule, perché è più facile eliminare un grumo di cellule, molto più difficile eliminare un bambino, uccidere un bambino. Questa è la realtà dell'aborto, però vogliamo mettere accanto a questa anche un'altra realtà, cioè che è quella della mamma e anche del padre. Poi racconteremo anche del padre, l'altro assente, no? Gli assenti sono i bambini e il padre, ed è tutto circondato sulla donna. Allora, proviamo a entrare in questo inganno, no? Per cui l'aborto sarebbe a favore della donna, ma l'aborto è davvero a favore della donna? Torno alla domanda che facevo prima. L'obiezione di coscienza, tutti questi obiettori che non sono cristiani, ma sono semplicemente scienziati, no? Che riconoscono quello che è la verità, cioè un essere umano dal primo momento, e impediscono alle donne di poter abortire uno? Che è la prima cosa che viene raccontato oggi, questo grande. Invece noi continuiamo a raccontare, chiedere a tutti quelli che strigliano, che strepitano e dicono che le donne non possono, se ci portassero il caso di una donna che non abbia potuto portare avanti la gravidanza per eventuali motivi, per eventuali aver incontrato obiettori di coscienza, mentre noi abbiamo tantissimi casi di donne a migliaia che non hanno potuto portare avanti la gravidanza, che non hanno potuto accogliere il loro figlio, ma sono state indotte e costrette ad abortire perché nessuno le ha aiutate, nessuno le ha sostenute. E questo è quello che dovrebbe fare una civiltà. Seconda cosa, ma l'aborto porta alla felicità della donna? Perché è questo, no? Tutti i nostri figli, quando diceva Jacopo, raccontiamo ai ragazzi, tutti noi, l'essere umano ha un bisogno dentro il cuore, quello di essere felice, quello di amare e di essere amato. L'aborto risponde a questo bisogno dell'essere umano, a questo bisogno della donna. La donna veramente con l'aborto trova la libertà? La donna veramente con l'aborto trova la felicità? Oppure forse l'aborto è la più grande fregatura per la donna, che non la tutela la donna? Perché l'aborto depenalizza. Cioè la nostra legge depenalizza l'aborto in alcuni casi, ma cade come una magnaia sulle spalle delle donne, perché le donne vengono abbandonate ad un dolore, e le donne vengono abbandonate ad una soluzione, e la soluzione per le donne sarebbe uccidere il proprio figlio. Di fronte a una difficoltà che è una difficoltà lavorativa, che è una difficoltà qualsiasi difficoltà, che sia pure la possibilità per una donna di
Economica.
non poter portare avanti, di non poter più occuparsi di quel bambino, la soluzione è ucciderlo? O forse la soluzione dovrebbe essere quella di custodire a 360 gradi la libertà di tutti e due gli esseri umani? Cioè, il primo inganno dell'aborto, secondo me, è aver messo in confronto
Il
questi due
conflitto.
diritti, in conflitto questi due diritti, cioè fingere che o si salva la donna o si salva il bambino. Non è vero, c'è la possibilità di prendersi cura di tutte e due, c'è la possibilità di prendersi cura della donna per prendersi cura del bambino che porta in grembo, ma c'è la possibilità di prendersi cura per la donna perché possa essere felice, c'è la possibilità di prendersi cura del bambino perché possa nascere e portare il suo contributo unico e ripetibile nel nostro mondo. Allora, raccontare, ricominciare a rimettere insieme questa diade, insieme al padre, di questa possibilità. Una donna in difficoltà, la donna altrimenti perderebbe il lavoro, non sa come dargli da mangiare. Diamo alle donne tutte le possibilità in un piatto d'oro perché possa risolvere questa possibilità, perché possa essere accolta. E che perché non. Io quanto è infame, oddio, non so se si può dire, quanto è ingiusto qualcuno che ti dice che invece che risolvere i tuoi problemi, che sono sociali, che sono psicologici, che sono sociali, ti indica tuo figlio come un problema. Ti dice: guarda, io non ti aiuto a risolvere il tuo problema, cioè non ti do un part-time, non ti do la possibilità di stare a casa, non ti do la possibilità di nutrirti te e tuo figlio, non ti do la possibilità di non rovinare, di non perdere la laurea, non ti do la possibilità di non perdere il lavoro, ma ti dico: guarda, senti, leva di mezzo tuo figlio, così io sto a posto e non devo fare niente per te. E tu te la risolvi da solo. Peccato che poi la donna vive la conseguenza di questo. Intanto il figlio, per tutto quello che abbiamo detto prima, e poi anche la donna. Io non ti. Oppure, altra cosa, quanto mi dispiace, ho due figli maschi, e quanto vorrò, per quello che diceva Jacopo, educarli al fatto che non puoi fare della donna quello che ti pare, cioè sfruttarla, andarci a letto. E tanto poi se rimane incinta c'è il servizio clienti dei contraccettivi che è l'aborto, no? Anche questo, quante donne costrette ad abortire perché abbandonate dagli uomini. Anche quanti uomini avrebbero voluto tenere il figlio, la donna non gliel'ha permesso, eh. Però sono molto di più gli uomini che scappano, che si deresponsabilizzano di fronte a questo. Allora dov'è a favore della donna, no? Cioè dov'è il diritto, dov'è il vantaggio della donna, dov'è la felicità della donna di fronte a questo? E dov'è il vantaggio di tutte quelle donne che vengono abortite? Perché in quanto donne, anche tra l'altro. Qual è il vantaggio di tutte quelle donne? Mi viene in mente Gianna Jessen, Jacopo che abbiamo incontrato.
Diciamo il grande assente oggi, ma in tutta la società, specialmente anche nella questione dell'aborto, è l'uomo. Lo dico proprio da uomo, cioè, spesso mi sono sentito dire: tu sei un uomo e non puoi parlare di aborto, tu non puoi parlare di una scelta che è totalmente della donna, ma in realtà quell'essere umano non è stato messo lì dentro a caso, ma è nato, è frutto di un rapporto e di un'unione tra un uomo e una donna. Quindi il papà dovrebbe avere quantomeno voce in capitolo, quantomeno anche essere informato sulla scelta della donna, e dovrebbe avere il coraggio di accompagnare la donna di fronte a questo percorso, che sia di una scelta, chiamiamola tra virgolette, consapevole, perché molto spesso gli uomini oramai sono dei, diciamo, sono diventati dei codardi, e per loro è più facile scaricare il problema solamente sulle spalle delle donne, non avere più responsabilità, quindi essere completamente distaccati da quanto accade, perché oggi c'è un problema serio di virilità. C'è un problema serio di virilità perché l'uomo è stato accusato, l'uomo il macio, no? È stato distrutto da questa società, è stato distrutto dal femminismo, è stato additato come la causa di tutti i problemi, delle mancate realizzazioni lavorative, sociali, politiche delle donne, e quindi oramai è ridotto quasi a non aver più diritto di parola e non essere più quasi considerato come un essere umano, perché è lui il problema di tutto quanto, il famoso patriarcato di oggi, no? Parlare di patriarcato oggi in Italia è quasi surreale, cioè l'Italia è un paese che vive di donne che hanno sempre, diciamo, spesso avuto un ruolo principale nelle nostre famiglie, quindi tutto ciò è assurdo. Quindi, detto questo, anche sulla figura dei padri, di quanto sia importante una nostra presa di coscienza all'interno della società, e di quanto no, anche noi abbiamo il diritto di parlare di aborto, perché anche noi siamo nati dall'unione di un uomo e una donna, quindi, cioè, anche noi siamo passati per quella storia, quindi anche noi abbiamo il diritto di poter dire la nostra su tutto questo.
Diciamo che se ci sono degli uomini che dovrebbero tacere sull'aborto, sono proprio gli uomini che grazie all'aborto hanno abbandonato le donne alla solitudine di una fantomatica scelta e genetica. Io se posso, su questo ho bisogno di dire una cosa, perché il
Vai, che
mio.
poi vorrei sfatare, visto che siamo già avanti col tempo, vorrei sfatare qualche altro piccolo mito per dare qualche dato ai nostri amici a casa. Vai, vai.
Nel senso che. Quando si dice dell'aborto, cioè l'aborto, se c'è un diritto nell'aborto, è il diritto di abbandonare le donne alle loro fragilità, alle loro paure, alla loro impossibilità di prendersi cura, alla loro percezione di impossibilità di prendersi cura di loro stesse e del bambino. Allora, se c'è un diritto, è il diritto di abbandonare alla solitudine di una scelta tua, perché questa è una violenza, una scelta tua, solo tua, che poi ritornerà quando la madre soffrirà, no? Il diritto di abbandonarle al dolore che poi vivono e che è sempre sole. Perché in realtà non è vero che l'aborto ti può permettere di non essere mamma. L'aborto può provocare solo una cosa, cioè tu mamma ormai sei, perché quello è tuo figlio. L'aborto può renderti mamma di un bimbo morto, no? E se ha vinto un diritto, se c'è un diritto con l'aborto, è il diritto di eliminare i bambini, soprattutto i più fragili, i non perfetti, no? E per cui diciamo prima il diritto di uccidere i bambini dopo. E questo è profondamente ingiusto, anche se è legale, anche se oggi è legale, questo è profondamente ingiusto. E noi siamo certi che le donne si meritano di più di questo, no? Per questo noi lavoriamo perché alle donne venga proposta soprattutto l'altra possibilità, perché noi vogliamo essere sempre di più e vorremmo che lo Stato lo facesse, ma finché lo Stato non lo fa, lo continueremo a fare, non ci spaventeremo, anche se le sguaiate, le gallinelle ci vengono davanti alla sede a dirci che vogliono che noi moriamo, perché è questo che ci hanno nell'assalto, no? Ci hanno minacciato di morte e continuano a minacciarci, perché noi siamo convinti che insieme, no? Io e Jacopo, ma nel senso maschi e femmine, uomini e donne, convinti che è necessario come non mai andare incontro alle donne quando si sentono in trappola, andare incontro alle donne perché venga accolto sia quel viaggiatore inaspettato, questo bambino che con prepotenza, questa vita meravigliosa che si aspetta, ma perché possa essere accolto anche il loro dolore, perché possano essere sostenuti, aiutate per farsi sorprendere dalla vita, no? Non vogliamo abbandonare le donne alla fragilità, non vogliamo abbandonare le donne alla paura, non vogliamo abbandonare le donne che sentono di doversi strappare. Questa è una promessa che non fa. E non vogliamo abbandonare le donne alle menzogne e alle ideologie. E soprattutto voglio dire una cosa: non vogliamo abbandonare e sempre anche le associazioni pro-life, pro vita e famiglia, ma tutte le associazioni pro-life che vengono raccontate come violente contro le donne, che si prendono invece cura delle donne del primo. Ma si prendono cura delle donne anche dopo, e lì non ci ho visto nessuna associazione femminista prendersi cura del dopo, cioè non vogliamo fare un passo indietro anche per tutte quelle mamme che sono state ingannate e che oggi non sono più, sono sempre mamme, ma di un figlio morto grazie a un'ideologia che le ha ingannate e che ci hanno offerto per esempio il loro dolore dopo l'aborto, no? Per le mamme e papà che sono stati rifiutati e per i loro figli che sono stati così ingannati e rifiutati nel loro dolore che hanno ingannati, hanno eliminato il figlio, no? L'hanno sacrificata a quest'altare di ideologie e di menzogne. Allora noi accanto a loro abbiamo accolto il loro dolore, vogliamo dare cittadinanza al loro dolore, non vogliamo dimostrare e non vogliamo neanche nasconderlo, cioè vogliamo dare cittadinanza a questo dolore che è un dolore che viene nascosto perché mette in crisi tutta la menzogna dell'aborto. E anche per queste donne e per questi uomini che sono stati ingannati, non ci fermeremo, no? E cercheremo di raccontare che il primo diritto fra tutti è il diritto alla vita, il diritto di sapere la verità e di smetterla di ascoltare queste bugie. E ci impegniamo proprio per quello che diceva Jacopo, per lasciare ai nostri figli un mondo più giusto, un mondo dove l'aborto sia impensabile e dove questi uomini e queste donne in difficoltà non debbano passare verso questa ingiustizia profonda. E mi permetto di dire, perché siamo in questo contesto, che i nostri figli che ci hanno preceduto nel cielo, sia quelli che sono la cui vita si è interrotta per cause naturali, ma sia per quelli che sono stati abortiti di aborto indotto o eugenetico, ci stanno aspettando nel cielo, intercedono per noi, non ci giudicano e ci saranno nel cielo che ci daranno coraggio, no? Ci danno coraggio in questa che è una battaglia di civiltà fatta di amore, per amore di queste donne ingannate, per amore di questi padri ingannati, perché non ci siano donne e padri ingannati e non ci siano bambini, che però ci aspettano nel cielo, questo lo voglio dire, perché spesso c'è una media che noi conosciamo, là molto probabilmente c'è qualcuno che ci sta ascoltando che è stato ingannato. Coraggio, 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 perché è vero che tuo figlio è morto, ma coraggio. Perché esiste la morte e non è la parola fine. Scusami, Jacopo.
No, no,
Però è un tema
figurati,
che mi.
assolutamente necessario. Ma io vorrei ripartire, andare verso la conclusione parlando e cercando di dare anche qualche altro dato ai nostri amici e famiglie che ci seguono da casa per aiutarli in eventuali dibattiti e anche discussioni in famiglia o fuori dalla famiglia. Abbiamo parlato di diritto all'aborto, ha accennato Rachele il diritto all'aborto. Allora, bisogna essere chiari, in Italia esiste una legge, la legge 194. Non esiste alcun diritto all'aborto, non è sancito dalla Costituzione italiana il diritto all'aborto. La legge 194 prevede semplicemente una depenalizzazione dell'aborto, Quindi vuol dire che l'aborto non è punibile a causa di questa legge che è stata approvata, la famosa legge 194. La legge 194 che cosa dice? Perché molti non lo sanno, molti non l'hanno mai letta, molti non hanno mai cercato su internet in quanti articoli consiste, di che cosa parla. Qual è il titolo e perché si parla sempre di legge 194 e legge sull'aborto? Perché, amici miei, il vero nome e il vero titolo della legge 194 è Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza.
A proposito
È
di
stato
Neolib.
messo per primo nel titolo Norme per la tutela sociale della maternità. Quindi è una legge che all'interno dei suoi articoli, nei primi articoli, parla di tutelare la maternità e di far tutto per cercare di far tenere a quella mamma quel bambino. E la parte sull'aborto, potremmo dire, è molto importante, molto grave, è una legge iniqua, lo continueremo a ribadire, ma è una parte, come dire, quasi residuale all'interno della legge. Sì, lo permette, però prima bisogna fare tutto affinché quella donna cerchi di tenere quel bambino. E lo dice la stessa legge 194. Non solo, se andate a visitare il sito del Ministero della Salute, leggete che obiettivo primario della legge è la tutela sociale della maternità e la prevenzione dell'aborto attraverso la rete dei consultori familiari, un obiettivo che si intende perseguire nell'ambito delle politiche di tutela della salute della donna. Quindi
Ora vorrei fare un
questo è.
disclaimer e poi lascio la parola a Jacopo. Cioè, non è che stiamo dicendo che la 194 è una buona legge, eh?
Esatto,
Noi
chiaro.
troviamo ingiustissima una legge che ha cagionato dalla sua approvazione ad oggi 6 milioni di bambini eliminati. Quindi è ovvio che noi siamo contrari alla 194. La 194 è una legge iniqua in sé perché permette in alcuni casi l'uccisione di un essere umano. Questo mi pare evidente, per cui è iniqua. Però all'interno della 194 ha queste due ali, no? Una è questa del, in teoria avrebbe dovuto la 194 proporre alle donne tutte quelle possibilità di cui diceva Jacopo, per permettere alle donne di accogliere i figli, no? Di eliminarla. Invece oggi si racconta solo la seconda parte.
Esatto. Parliamo anche tra l'altro di costi. Vi do un dato perché come abbiamo costituito un osservatorio permanente sull'aborto come Provita e tramite esperti medici, ginecologi, direttori sanitari a livello regionale abbiamo fatto un'analisi dei
Professori di
costi,
economia.
professori di economia, abbiamo fatto dei costi e delle stime su quanto sia costata la legge 194 e quanto siano costati allo Stato questi aborti dall'approvazione della legge. Il risultato è stato che ci troviamo ad aver effettuato una spesa che si aggira intorno ai 5 miliardi di euro. Non solo, i nostri economisti ci hanno detto che se questi 5 miliardi di euro fossero stati messi in un fondo, avrebbero maturato rendimenti fino a raggiungere una capitalizzazione di 11 miliardi di euro. Quindi stiamo parlando di una manovra finanziaria intera, cioè una quantità di soldi impensabile ad oggi. Questo è quello che la nostra società ha speso per uccidere i bambini nel grembo materno.
Per
Parliamo sempre
non
di numeri. Esatto,
aiutare le donne.
per non aiutare le donne. Ma parliamo di numeri sull'aborto. La legge 194, quando è stata varata e quando c'è stato il dibattito sulla 194, si è detto che c'erano una quantità enorme di aborti clandestini per tutelare e salvare le donne, era necessario creare una legge per evitare che le donne morissero per aborti clandestini. Ed oggi le femministe festeggiano perché dite, vedete, dopo un primo aumento di aborti chirurgici, adesso c'è diciamo, il trend del numero degli aborti, in base alla relazione che viene fatta dal Ministero, è in calo, quindi avevamo ragione noi, gli aborti stanno diminuendo con la legge 194, perché voi vi lamentate? Beh, amici miei, bisogna rispondere a queste femministe che c'è un motivo per cui gli aborti chirurgici stanno diminuendo, non perché le donne abortiscono di meno, non perché c'è la legge 194, ma semplicemente perché oggi ci sono una serie di strumenti contraccettivi che prima non c'erano. Quindi abbiamo l'aborto farmacologico con la pillola RU486, che è una pillola pericolosissima per la donna, che provoca un aborto che oramai dal dal periodo del Covid, Speranza ha permesso che non avvenga più in the hospital, quindi le donne nemmeno devono essere sotto controllo medico, ma vanno a casa, prendono una pillolina con il rischio di avere delle emorragie a casa, e quindi queste non sono considerate come aborti chirurgici. Ma poi anche grazie all'utilizzo di tutti quegli di tutti quei contraccettivi che ci sono in commercio oggi, dalla pillola del giorno dopo, è possibile che i numeri dell'aborto siano diminuiti. Vi vorrei dare un ultimo dato per concludere, per sfatare un po' questi falsi miti sull'aborto di cui abbiamo parlato oggi. Si parla di diritto all'aborto. Noi abbiamo lanciato una campagna per dire se c'è un diritto ad abortire, allora forse
E non
dovrebbe
c'è. Ma
esistere anche, sì, se dovesse esserci, allora forse esiste un diritto anche a non abortire. Cioè esiste un diritto delle donne a vedersi aiutate, sostentate economicamente, psicologicamente, nel voler non abortire, nell'essere aiutati a portare avanti questa gravidanza. Abbiamo lanciato quindi un sondaggio per cercare di capire, ci siamo detti, beh, siamo nel 2023, che cosa ne pensano gli italiani sull'aborto, sull'interruzione, sugli aiuti alle donne? Beh, i dati che abbiamo ottenuto da questo sondaggio, condotto da Noto Sondaggi, quindi un'azienda a livello italiano affermata che produce sondaggi per le più grandi aziende, per i politici, quindi un'azienda certificata ha prodotto questo sondaggio per noi, e i dati usciti sono veramente interessanti, perché il 76% degli italiani, quindi quasi 8 italiani su 10, pensa che lo Stato dovrebbe dare più aiuti sociali, economici e psicologici alle donne incinte per offrire delle alternative concrete che a chi altrimenti sarebbe costretta o indotta ad abortire. Quindi il 76% degli italiani vorrebbero aiutare le donne. E il 71%, ascoltate bene, ritiene che lo Stato dovrebbe riconoscere la maternità come un valore sociale, mentre il 57% degli italiani pensa che la maggior parte delle donne sia indotta o costretta ad abortire. Quindi, amici miei, se il 57% ritiene che sia indotta, vuol dire che non è una scelta libera quella della donna. Non è assolutamente una scelta libera, come diceva Maria Rachele. Le donne che abortiscono dicono che al 90%, il 90% delle donne che abortiscono dicono che sono costrette a causa di contingenze economiche e sociali, e dicono che non c'è altra possibilità, l'aborto per loro è l'unica soluzione. Allora, quindi, in tutto questo noi ci chiediamo, si parla tanto di scelta della donna, ma dov'è la scelta della donna in tutto questo? Se sono costrette a causa di problemi economici, sociali, mancanze di aiuti dello Stato, mancanza di informazione, allora qui è tutta una grande favola, è tutto un mito inesistente su quello che è il diritto all'aborto, la scelta della donna, la mancanza della presenza dell'uomo, la neolingua di cui abbiamo parlato, i dati, i ginecologi che sono obiettori di coscienza, la scienza che non ci dice la verità sulla nascita, diciamo, sull'inizio, su quando inizia la vita umana. C'è una grande volontà dietro di tutto questo di nascondere, mistificare le acque attraverso la comunicazione, per non dire la verità. Ma noi sappiamo la verità.
Ed è una bellissima notizia questo sondaggio, perché ci fa pensare una cosa, e noi stiamo per finire questo attraversamento, che è bello tortuoso e che vede altri sentieri, per cui sicuramente continueremo a parlare di aborto per andare ad approfondire altri dati, no? È un tema molto importante, molto. Abbiamo provato a dare delle spennellate, no? Vi abbiamo raccontato un pochino quello che vedevamo intorno, ma questo è veramente un argomento molto difficile e soprattutto decisivo. Però c'è una bellissima notizia, che è questa del sondaggio che viene data, no? Che metto insieme un'altra notizia, perché speculare all'aborto c'è questo problema della denatalità. Allora, noi abbiamo un bombardamento ad oggi, televisivo, mediatico, e tutti i media, per cui mettere al mondo i figli non conviene, e per cui l'aborto dovrebbe essere, viene raccontato come, diciamo prima, no? Una soluzione equiparata o quasi preferibile alla nascita. Invece poi nel cuore dell'uomo, l'uomo viene raccontato altro, perché per esempio i dati Censis insieme ai dati Istat dicevano che è vero che non si fanno più figli, ma è vero anche che l'80% dei ragazzi vorrebbero ammettere al mondo dei figli, ma hanno paura. E questi dati del sondaggio di cui parlava Jacopo dicono che è vero che c'è la Boborta, è vero che c'è la 194, è vero che veniamo bombardati, ma ci sta la maggioranza degli italiani che pensa che l'aborto non sia preferibile alla nascita e che le donne vadano aiutate fino alla fine e che la maggior parte delle donne abortiscono perché indotte, non perché volontariamente vogliono abortire. Allora, credendo a questo, ci interfacciamo con i nostri vicini, con i nostri figli, con i nostri amici, sapendo che in realtà noi abbiamo una verità che è la verità scientifica, no? Abbiamo una verità che viene anche confermata da una rivelazione, ma che tutti gli uomini hanno nel cuore questo desiderio di vita e che di fronte alla vita che nasce, tutti spesso noi ci interroghiamo di fronte alla morte, ma di fronte alla vita che nasce restiamo tutti meravigliati e meravigliosi e meravigliati. Allora raccontiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri vicini di guardare negli occhi un bambino e un bambino ti darà tutte le ragioni per anche prendersi qualche assalto a pro vita e famiglia, prendersi qualche assalto e qualche insulto, perché vale la pena. E allora ringraziamo Jacopo Coghe che farà questo percorso con noi. Certe volte faremo un percorso senza di lui, certe volte non ci sarò io. E prossimi pronti alla prossima esplorazione nel nostro pianeta famiglia. Coraggio, sorridiamo, andiamo avanti in alto cuore.
Grazie a tutti, buon pomeriggio amici, alla prossima puntata.